I temi di quest'anno svolgono un argomento unico, di cui poi i temi sono una specificazione, ma presentano vari valori, vari argomenti, quelli che mi erano sembrati più simpatici, perché più meritevoli di essere pensati e approfonditi. Sono quei valori abbastanza noti che però o non si prendono in seria considerazione, oppure le prove della vita pian piano te li fanno mettere da parte. Allora ecco, è opportuno prendere questo mazzetto di fiori non appariscenti però profumati importanti e gustarli, approfondirli. E ciò che ho fatto sono quei temi dell'amore riconoscente, la riconoscenza, valore tanto importante quanto dimenticato e trascurato, il valore della novità di vita in Cristo, della speranza cristiana, della fede, siamo nell'anno della fede, la fede di Abramo, la fede anche nella croce, dunque il tema della sofferenza della croce, il tema del peccato, l'esperienza del peccato, e il tema dell'amore che perdona il peccato. Sono temi già noti, però ogni tanto è bene riprenderli e approfondirli. Beh, oggi parliamo del Magnificat e dell'amore riconoscente. Mi sono chiesto, ma quando è che una persona è sempre contenta, è sempre felice? E vederla felice e contenta ti allarga il cuore. E dice mai. Però c'è qualcuno che magari è sereno, tranquillo, dice guarda come sei felice, cos'è che hai? Hai vinto forse il totocalcio? Giochi di una volta. Ma ecco, una persona è serena e felice quando riesce a vivere sempre la riconoscenza. E la riconoscenza, la gratitudine, il dire grazie o Signore, o grazie a te, ecco, questa riconoscenza nasce dalla fede. Se io ho fiducia in qualcuno, non mi sento abbandonato, non mi sento trascurato, so che pensa a me, mi considera e dunque mi consegno a questo tale, ecco, se io ho la fede, io mi sento anche riconoscente. Perché la fede, perché la riconoscenza è la risposta spontanea, consapevole, è una riconoscenza, è un conoscere, è un essere consapevoli di quanto hai sperimentato. Ecco, la riconoscenza è la risposta spontanea alla tua fiducia verso qualcuno, dal quale ti senti pensato e ben voluto. La riconoscenza è così importante ed è così costante nella vita che noi ogni volta facciamo Eucaristia, messa, diciamo, è veramente cosa buona e giusta, fonte di salvezza, di grande gioia, rendere grazie a te, oh Padre, per questo, 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 questo. Non per nulla l'Eucaristia, che vuol dire rendimento di grazie o riconoscenza o gratitudine, è il momento apicale della esperienza umana e cristiana. Maria ci insegna ad essere riconoscenti. Nota bene che ce lo insegna dopo aver detto a Dio: eccomi, sono la tua serva, si compie in me ciò che tu hai detto. Dopo questo atto di fede, in lei nasce il canto del Magnificat, il canto della riconoscenza. Io non intendo commentare il Magnificat, ma intendo parlare della riconoscenza, pescando dai vari racconti evangelici quelle cose che mi servono per fornire a me stesso quella ricetta o quell'atteggiamento che mi fa vivere sereno e felice. Non da superficiale, ma da persona serena. Ecco, cominciamo come preludio con questo brano della visitazione di Maria a Elisabetta. In quei giorni, siamo in Luca capitolo primo, in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Dunque Maria si mette in viaggio, è in cammino, e si mette in viaggio per compiere un servizio verso la cugina Elisabetta, che ha saputo dall'angelo essere incinta e aspetta un bambino. Si mette in viaggio. Maria ha appena detto «Eccomi» a Dio, si è appena consegnata, affidata a Dio. Appena compiuto un atto di fede profonda. Mi piace come questa fede vorrà dire come tradotta, concretizzata in un atto di servizio. Con sollecitudine e in fretta si mette in cammino. Questa fede che la fa mettere in cammino mi fa dire che la fede è sempre dinamica, è sempre un percorso. Ha sempre una sua gradualità ed è un percorso motivato, è una vita motivata. Sì, perché la vita è simboleggiata dal cammino e il cammino è prodotto da questa fede. Tu vivi in modo motivato, con fretta, con solerzia, con sollecitudine, perché hai una fede. Fede che non ti blocca, ma ti mette in cammino e ti rende capace di porgere un servizio importante, per quanto semplice, a una persona. In quei giorni Maria si mise in viaggio, in cammino, verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo e disse a gran voce: «Benedetta tu». Ecco, Maria va incontro ad Elisabetta. Immaginiamo che Maria venga anche incontro a me e mia madre. Anche i santi fanno visita ai credenti. C'è una comunione tra i santi. Chiunque vive in Dio è in comunione l'uno con l'altro. Immaginiamo che Maria venga a farmi visita, venga incontro a me e anche lei mi saluti. come ha fatto con Elisabetta. Che saluto rivolgerà a me, Maria? Penso che mi dica: benedetto tu tra tutti gli uomini, perché Dio ti ha scelto. Non sto forzando il testo, ma sto applicando a Maria una parola, un saluto, che senz'altro mi dirà, perché San Paolo, parlando dei cristiani, disse così, e questa è fede della Chiesa, in Efesini 1. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ha benedetto noi con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Cristo Dio ha scelto noi prima della creazione del mondo per renderci santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà. Dunque Paolo benedice il Padre perché il Padre ha benedetto noi e ci ha benedetti perché ci ha scelti da sempre, non soltanto per chiamarci alla vita, ma per essere nella vita suoi figli. Perciò ci ha invitati da sempre a vivere come santi e immacolati dinanzi a Lui che è la carità, predestinandoci, ecco il nostro destino, predestinandoci ad essere suoi figli. Benedetto tu fra tutti gli uomini, tu sei stato pensato e amato da Dio fin dalla creazione, ti hai scelto per essere il suo figlio prediletto, e Dio per te è un essere benedetto perché Lui per primo ha benedetto te. Ti ha scelto per essere tuo figlio. E sei diventato suo figlio dal battesimo, quando appunto è nata in te questa nuova creatura, questo uomo nuovo. Ecco perché quando Maria saluta Elisabetta, il bambino presente in Elisabetta sussulta, prova un fremito di gioia. Quando Maria saluta me, anche la mia nuova creatura cristiana presente in me, nata con il battesimo, che è ancora in fase di formazione, di gestazione, dovrebbe sussultare in me. Mi sento contento quando Maria mi dice: benedetto, Dio ti ha reso suo figlio, ti ha pensato e amato fin prima di creare il mondo. Da sempre tu sei l'amato, il prediletto, e ha inviato in te, Francesco, Carlo, Elisa, Giuditta, il suo Spirito Santo, perché tu provassi la bellezza e il fremito di questo amore appassionato che è tipico di Dio. Ed Elisabetta Maria: e beata te Maria, che hai creduto nel compimento delle parole del Signore. Ecco, Maria si è fidata di Dio, e fidandosi di Dio ha scoperto la sua vera identità, ha scoperto di essere chiamata a diventare, e già lo è, madre del Salvatore. Madre di colui che ha in mano la vita, e questa fede nel Signore che l'ha resa madre della vita crea anche in lei una fiducia della vita, una serenità. Non sa che cosa le capiterà, forse anche delle situazioni pesanti, perché cariche di responsabilità e forse di altro, ma lei si è fidata e va incontro alla vita con animo aperto, fiducioso. Chiedo a Maria che conceda anche a me la grazia di essere riconoscente per ciò che Dio ha fatto per me sin dalla creazione. Mi ha scelto e mi ha predestinato ad essere suo figlio, vivendo alla sua presenza. In questo incontro, gentile, in cui anche si sono dette delle cose di fede, a che tempo che la mano del mio Signore venga a me? Il bambino è esultato nel mio grembo. Frasi molto importanti, che appunto richiedono una luce dello Spirito per percepirle e per comunicarle. Ebbene, in questo incontro Maria non risponde a Elisabetta, non perché è scappata, ma perché le preme lodare colui che è fonte sorgente di questa vita rinnovata, di questa speranza profonda che inonda Elisabetta e Maria. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore, l'anima mia, cioè la mia vita, tutta me stessa, magnifica, da magnus, grande in latino, racconta le grandezze di Dio, racconta le cose grandi che Dio ha fatto per me. La mia anima narra, racconta, testimonia le cose grandi che Dio ha fatto per me. Ecco, Maria in questo incontro racconta, professa, confessa la grandezza di Dio e la sua santità, cioè si mette di fronte a Dio, capisce se stessa alla luce di Dio alla cui presenza sta. Anch'io ho bisogno di mettermi spesso alla presenza di Dio. Come si fa a mettersi alla presenza di Dio? Si rientra in noi stessi, si chiudono gli occhi, si fa silenzio dentro di noi, si fa in modo che le ansie e preoccupazioni si assestino, si sedimentano. Evito anche di essere frastornato dai rumori esterni, andrò in un posto tranquillo, con gli occhi chiusi, rientrato in me stesso, in questo silenzio interiore ed esteriore, penso intensamente a Dio, magari immaginando una sua immagine, una sua figura, un quadro, un qualcosa che appunto, come se fosse una foto, mi rappresenta Cristo, mi rappresenta la croce, mi rappresenta Dio. Oppure guardo un qualcosa di grande, di bello, un bel paesaggio, guardo un fiore, fisso un punto del cielo, cioè fisso qualcosa che mi estranea dal particolare e mi fa, ecco, abbracciare l'universo, in modo da provare stupore. E dico: tu, Signore, sei presente. Tu sei sempre presente. E che non sempre io sono presente a te. Ora percepisco che questo ossigeno, quest'aria che da sempre mi avvolge e mi sostiene, ecco, mi allarga i polmoni. Ti sento. Ecco, io non posso cantare le meraviglie del Signore, degli grazie, se io da prima non mi metto alla presenza di Dio. Dunque, staccando la spina, creando le condizioni, che poi valida in base al soggetto, rientrando in me stesso per trovare quel Dio che è presente in me e che mi avvolge e che è una persona, ha un volto, ha un nome. E dunque gli dico: Padre, grazie. Quando ti metti in queste condizioni, in questo contesto, per te è normale provare stupore, provare bellezza, sentirti disteso, rasserenato e provare riconoscenza. E sappi che ogni cosa letta alla luce di Dio è bella, perché ogni cosa porta il segno della sua presenza. Pensa a San Francesco, che chiama ogni cosa fratello e sorella e dice: laudato sì, mi Signore, per sorella, per fratello, il quale è, e sempre enumera le cose positive. L'acqua può anche diventare inondazione, disastro, melma, la quale è pura ed è casta, utile. Il sole può anche essere arsura, sete, fuoco, morte, devastazione, lo quale è bello, è iucundo, è forte. Ecco, quando io vedo le cose, me stesso, la vita, le cose, i miei parenti, alla luce di Dio, esse ricevono quella luce di Dio che appunto li avvolge. E dunque mi appaiono nella loro vera identità di cose create da Dio per il mio bene, di figli amati da Dio sin dalla creazione del mondo. Conosco anche la loro debolezza, ma ora io canto la loro grandezza che ogni persona, per quanto fragile, possiede. Grandi cose ha fatto il mio onnipotente e santo è il suo nome. Ma che cos'ha Maria di cui vantarsi? Ricchezza? Una villetta? Un bel matrimonio? Tanti figli? Un bel futuro? Un parentato potente? Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ma sei ancora agli inizi? Non sei ancora sicura se sei rimasta incinta o no? Aspetta un po', fa un po' di verifiche. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Ecco, per Maria Dio è grande. Grande perché santo. Cioè perché proteso verso l'uomo, aperto all'uomo, attento all'uomo, è tipico del santo fare del bene all'uomo. È santo perché è dedito, consacrato, si spende per l'uomo. Uno è santo quando fa miracoli, cioè fa un gesto di bontà grande verso l'uomo che ne ha bisogno. Ecco, Dio è santo perché guarda l'uomo, pensa all'uomo. Tu hai fatto grandi cose, tu sei l'Onnipotente, tu sei il Santo. Ecco perché fai grandi cose, perché tu pensi a me, tu hai cura di me. Ecco, Maria prova stupore, uno stupore esultante, gioioso, entusiasta, e prova venerazione, grande rispetto. Sa che Dio è grande e onnipotente. Supera qualunque immaginazione e qualunque realtà. Venerazione. Ecco, la riconoscenza, lo stupore è sempre congiunto al timore. Noi chiamiamo santo timore di Dio, per distinguerlo dall'altra cosa che non c'entra e che è la paura. Per noi italiano timore è sinonimo di paura. Ma per la Bibbia il timore è questa santa venerazione per Dio, è questo sacro rispetto che nasce dalla sua grandezza, dalla sua bontà, dalla sua magnificenza, mentre la paura è ciò che ci allontana. La venerazione ci esalta, ci induce alla riconoscenza, mentre appunto la paura ci allontana. Dice il Siracide: il timore di Dio è gioia ed esultanza. Ed è appunto Maria che in questo Magnificat di esultanza dice: la sua misericordia si estende su quanti che lo temono, cioè su quanti venerano, hanno riverenza per il nome, per la realtà di Dio. Chiediamo a Maria non soltanto la capacità di esultare, di provare stupore innanzi a Dio, ma anche provare venerazione. E dunque cantare il nostro grazie, ma possibilmente stando in ginocchio, in atteggiamento di grande rispetto e venerazione. Perché colui che esaltiamo è Dio, l'Onnipotente. Il suo stupore che suscita in me deve accompagnarsi sempre con il grande rispetto. Perché so con chi ho a che fare, con colui che è il massimo, il più grande, è l'Onnipotente. Ecco, Maria racconta la sua storia, pensa a ciò che le è successo non soltanto a lei ma anche al suo popolo, e allora tutta la sua vita cambia tinta, cambia atteggiamento. Non è più una storia fatta di situazioni dolorose, scabrose o di fatti senza senso, ma tutto ha un significato. Veramente questa storia di questo popolo piccolo, Israele, è una storia guidata da Dio, che parte da Abramo. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. La storia nasce da una amicizia tra Dio e il nostro primo padre, Abramo. Ciò che è successo a me è la manifestazione, la prosecuzione di questa alleanza, di questa attenzione che Dio ha avuto per Abramo, che Dio stesso ha scelto. Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre. Dio ha chiesto tutto ad Abramo: lasciare, distaccarsi, allontanarsi dal paese, patria, casa. Gli ha chiesto tutto, perché Dio è tutto e può chiedere tutto. Gli ha chiesto tutto anche per renderlo persona nuova, totalmente diversa da prima. Lascia ciò che sei stato e incomincia da capo a 75 anni. Incomincia da capo, fidandoti di me. Farò di te una persona nuova, padre di molte genti. Per ora non ha figli. E Abramo, che nota la sua età, la sua sterilità, non ha figli per ora, si mette in cammino, fidandosi di questo progetto che supera ogni fantasia, ogni immaginazione. Si fida, si separa dalle sue cose, dalle sue sicurezze, da ciò che lui è riuscito a mettere su in questi molti anni di lavoro, il suo capitale, si stacca, si mette in cammino verso un paese che Dio gli indicherà, verso una promessa. Ogni vocazione nasce da un distacco, separazione, verso una promessa. Lascia la tua barca, tuo padre, i tuoi fratelli, i garzoni, vieni e seguimi. Ti farò diventare pescatore di uomini. Distacco, promessa. E Abramo riconosce la grandezza di Dio, la sua santità. Venera questo Dio e si mette in cammino, fidandosi. E in questo cammino di fiducia Dio incomincerà a compiere cose grandi. quelle cose grandi che poi Maria canterà nel suo Magnificat. Però tutto nasce da questa fiducia totale che ti cambia l'esistenza e che ti fa scoprire persona diversa da prima, da come prima ti conoscevi. Non soltanto Abramo, ad Abramo e alla sua discendenza, anche Mosè ha fatto un'esperienza analoga. Mosè è un ebreo, allevato in Egitto, diventa un uomo importante alla corte del faraone, ha grande potere, al punto che, accortosi di avere proprio nel suo regno gli ebrei, e volendoli aiutare perché suoi fratelli, scioglie un litigio, un tentato omicidio. Ma avviene che mentre lui compie questo gesto di bontà, di liberazione, di carità verso i suoi, perché appunto magari non cadano in un omicidio e poi magari subiscono essi stessi la morte, ecco, i suoi lo rifiutano. Che c'è tra te e noi? Cosa pensi di essere poi? Per farci fare la parte che hai fatto fare all'altro? Insomma, lo offendono, lo rifiutano. Mosè, distrutto, umiliato, scappa dall'Egitto e va in esilio. È in esilio da parecchi anni. Ormai si è rassegnato a questa vita. Ha messo sua famiglia, ha un suo gregge con il quale campa, pascola, fa il pastore. È una persona che ha avuto un passato glorioso, è stato rifiutato drasticamente dai suoi, è rimasto così male, ma così male che lui ha tagliato con la sua storia. E ormai demoralizzato si sente un nulla, senza progetti, senza futuro, senza dignità, si è rassegnato a questa vita di randagio, far pastore. Ma è attratto da qualcosa di inusuale. C'è un fuoco che non si consuma mai, che non si spegne mai. Non sale la montagna, il monte Sinai, e infatti c'è un roveto ardente. E lì ode una voce. Ecco, Dio ha ancora fiducia di questo uomo. Rialza quest'uomo, Mosè, dalla sua prostrazione, dalla sua desolazione, dalla sua rassegnazione. Gli dice: Mosè, ti voglio mandare in Egitto per liberare il mio popolo, perché il mio popolo là soffre e il suo grido di dolore è giunto ai miei orecchi. Scendi, io sarò con te. E Mosè, consapevole di essere alla presenza di Dio, riconosce la sua inadeguatezza a questo compito così importante e si toglie i calzari, perché la terra è sacra, appartiene a Dio. Ecco, sente Mosè la grandezza di Dio, prova venerazione e rispetto, toglie i sandali e capisce che se lui si fida di questo Dio, lui si scopre non più un fallito, ma una persona di cui Dio ha fiducia e a cui Dio affida un impegno. Sarà la longa manus di Dio. Io libererò il mio popolo attraverso te. È una fede in un Dio che sta facendo in lui cose grandi. Isaia lo stesso è un profeta, chiamato a fare il profeta, ma si sente peccatore, impuro, non può annunciare la parola di Dio con queste labbra impure da peccatore. Dio gli appare in una gloria celestiale, lui rimane come stupito. Se sei tu a comandarmelo, io accetto, perché tu sei grande, santo, 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 sei tuo Signore Dio dell'universo. è quella acclamazione di stupore, di venerazione che Isaia pronunciata, che noi ripetiamo ad ogni fine prefazio con il Santus. Ecco, Maria ha sentito questi sentimenti che furono di Abramo, di Mosè, di Isaia. Infatti dice: Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Abramo era un povero uomo a quell'età, senza figli, altro che incominciare da capo. Mosè era una persona rassegnata in quelle condizioni, faceva il pastore, altro che il liberatore. Isaia è un povero peccatore, sa quanto vale, non può diventare la bocca e il portaparola di Dio. Maria riconosce la sua piccolezza, inadeguatezza, ma Dio ha guardato alla piccolezza, alla umiliazione di me, sua serva, sua schiava. Eppure questo Dio grandi cose ha fatto in me, lui che è l'Onnipotente, perché santo è il suo nome. E dice una frase che è stupenda: perché Dio ha fatto queste cose grandi in me? Perché si è ricordato, in una promessa fatta già ad Abramo, si è ricordato della sua misericordia. Dio vi ha promesso che sarebbe stato verso tutti, da Abramo in giù, misericordioso. Ecco perché Dio anche con me ha fatto grandi cose, nonostante la mia piccolezza, perché Lui è misericordia. Cosa vuol dire misericordia? Misericordia in greco è eleos, da cui deriva elemosina, da cui deriva eleison, Kyrie eleison. Cioè, Signore, aiutami, dammi qualcosa, elemosina, aiutami, vieni in mio aiuto, ascoltami. Ecco, questo eleos, questa misericordia è il Dio che ti ascolta, il Dio che ti aiuta, il Dio che ha cura di te, il Dio che ti vede nel bisogno e ti soccorre. Parola piccola, che però indica tutti questi atteggiamenti. Questa è la misericordia. E la elemosina è il dono e l'attenzione che Dio, so che Dio rivolge a te indigente, bisognoso. In ebraico misericordia si traduce con hesed, che vuol dire: sai perché Dio si comporta così con te? Ti fa un'elemosina, un dono a cura di te, perché quando lui ti vede, le sue viscere si muovono di commozione, perché tu sei suo figlio, e lui freme di commozione dentro di sé. Dunque hesed non dice tanto ciò che Dio ti dà, elemosina, dono, attenzione, cura, quanto perché te lo dà, perché prova commozione per te. La mamma fa un dono al suo figlio, a quello di suo figlio, perché come lo vede si commuove. Il suo utero, le sue viscere materne si muovono, toccano. E lei, toccata da questa commozione, essere mosso, non può che andare incontro a suo figlio. Questa è la misericordia. È un Dio che è toccato nel suo intimo da me, che scopre essere suo figlio. Quando vede me non può che essere toccato, non può che venirmi incontro, perché lui mi ha reso suo figlio. In latino misericordia deriva da miserior, miseria, prostrazione, cor cordis. Dio sente nel suo cuore nelle sue viscere, nel suo cuore, la mia miseria, la mia prostrazione. Pensa appunto al padre buono, no? Che incontra il suo figlio prodigo in quelle condizioni ed è toccato nel suo cuore. Per questo ha misericordia, cioè con il suo cuore sente la mia miseria e dunque mi viene incontro. Capite la complessità di questa parola? Ecco, Dio ha fatto per me cose grandi, nonostante la mia indegnità, la mia piccolezza, perché Dio si è ricordato della misericordia che ha promesso fin dal tempo di Abramo. Mettiamoci alla presenza di Dio come Maria, come Abramo, come Mosè, come Isaia. Cerchiamo un contatto con la sua grandezza e la sua santità e proclamiamo la sua misericordia. E domandiamoci, in quali occasioni io ho avuto esperienza della presenza di Dio, della sua grandezza, della sua incomprensibilità? Nel senso che Dio è un essere tanto grande che supera le mie capacità. Una luce tanto forte che il mio sguardo non lo può sostenere. Mi piace ricordare le grazie passate per ravvivarle, rigustarle, per provare di nuovo questo sentimento di essere nelle mani di Dio, di essere al sicuro, serenamente nelle mani di Dio. Talvolta, anche in occasione di una prova, sentiamo la grandezza di Dio e la sua santità. E allora anche la prova diventa positiva, perché ci svela la presenza e la potenza di Dio che è a cura di noi. Ero ammalato e fu una situazione dolorosa di prova. Mia mamma si è fatta in quattro. Ha affrontato fatiche che neanche immaginavo potesse affrontare. Ho incontrato persone in gambissima che neanche conoscevo. Quella malattia, sto inventando, ma può anche essere vero, quella malattia fu occasione per scoprire la grandezza, la misericordia di Dio e di tante persone. Diventò quella malattia, che cosa in se stessa negativa, diventò un'occasione di esperienze positive. L'amore riconoscente. Perché parlo di amore? E perché mi dice che Dio mi dice che il primo comandamento è questo, è più importante. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ama con tutto te stesso. Io mi chiedo, ma sono capace io di amare Dio? Faccio fatica ad amare un po' le persone che vedo, che tocco e dalle quali, ricevo un beneficio. Come faccio ad amare Dio che non vedo, che non tocco e di cui non sempre sento i benefici, le attenzioni, le grazie? Per il più amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Sono così frantumato, disperso, disturbato, che non posso raccogliere tutte le mie forze neanche per fare quelle cose che interessano a me. Devi concentrarti per superare questo esame che è molto impegnativo. È un bel problema. È amare Dio con tutto me stesso. Capisco perché me lo dici. Lui è tutto. Lo si ama con tutto noi stessi. il cervello lo capisce, ma la mia esperienza mi dice che è impossibile. Ecco, Maria mi dice: guarda, c'è però un atteggiamento che è il primo modo più semplice, ma anche più bello, che anche tu puoi fare per amare Dio. Poi mi dici, appena detto il mio sì a Dio, dal mio cuore sono uscite queste parole: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, di in me ha fatto grandi cose. Ecco, io ho preso coscienza che Dio mi ha amato fin dall'eternità. Non posso che dirgli grazie. Ecco, l'amore riconoscente è il primo modo più semplice per rispondere a Dio, per amare Dio. Ma io voglio fare un qualcosa per Lui, voglio essere generoso con Lui, voglio lasciare tutto, seguirlo, compiere sacrifici, anche il martirio. Sta calma. Tu non puoi fare nulla per Dio se prima non ti lasci riempire dal suo amore. Non puoi amare se prima non ti lasci amare. Non puoi dare la tua acqua a un altro per dissetarlo se prima non ti lasci tu riempire di acqua la tua vita, il tuo bicchiere. Prima lasciati amare, poi amerai. È la persona amata che sa amare. La persona che non fu mai amata, che fu sempre rifiutata, è incapace, non ha le forze materiali e psicologiche per amare. Maria ci indica che il primo modo di amare Dio, già fin dall'inizio del nostro cammino di vita, è quello di avere verso di Lui un amore riconoscente. Prima non possiamo che manifestare la nostra riconoscenza verso Dio. Dopo potremo anche avere per Lui un amore generoso, fattivo, collaborativo. Noi non possiamo che prendere coscienza dei doni che Dio per primo ci ha dato e dirgli grazie. Ma cos'è che mi ha dato? Prima ancora di creare il mondo, Dio ti ha scelto e ti ha eletto come suo figlio. La primissima cosa che ha fatto non fu di creare il cielo e la terra, ma di sceglierti come suo figlio. Dio per primo si è mosso verso di te, dando a te tutto, ti reso suo figlio, suo coerede, suo cotestamentario. Degli grazie. Una volta amati, possiamo anche noi essere in grado di amare. Noi non siamo la sorgente dell'amore, è Dio che per primo dona. Noi come risposta, in seconda battuta, prendiamo coscienza di questi doni, prima ne prendiamo coscienza e poi ringraziamo. Maria ci mostra l'atteggiamento giusto, che è quello dell'amore riconoscente, fin dall'inizio del cammino. Maria non ha aspettato la fine della sua vita per ringraziare Dio. Bravo Dio, mi hai sostenuto nei momenti di prova, mi hai dato anche delle soddisfazioni, grazie. No, Maria fin dall'inizio all'annunciazione, alla visitazione, dice il suo grazie, che non cessa di ripetere anche alla fine al Calvario. Ecco perché è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, ma date le parole, nostro dovere è fonte di consolazione, di salvezza, rendere grazie a Dio. Qui sempre, in ogni luogo. Ma per degli irazzi, presuntuosi come siamo, ci vuole una conversione. Occorre che cambiamo mentalità. Facciamo due esempi molto brevi di come occorre cambiare zucca per riuscire a fare una cosa così semplice, dire grazie a Dio. San Pietro ha ricevuto un sacco di benefici, di privilegi da Dio. Primo tra gli apostoli, a lui affidò le chiavi del regno, lui ha scelto assieme a altri due per i momenti più importanti, per certe guarigioni, sul Monte Tabor, eccetera. Eppure Pietro difficilmente è riconoscente verso Gesù. Semmai dice, ma se Cristo mi ha scelto è perché io valgo, so fare. E infatti quando Gesù domanda, ma cosa pensa la gente di me? E voi cosa pensate di me? E Pietro che dice, tu sei il figlio di Dio. Durante la trasfigurazione appare Gesù tra Mosè e Elia, avviene un qualcosa di inaspettabile, di veramente trasfigurato, e Pietro dice, io so come gestire queste cose celesti divine, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, perché è bello per noi, è giusto per noi stare qui a contemplarvi. L'altro discepolo scrive, non sapeva ciò che diceva, ma si pensava così esperto e così capace di gestire le cose che lui. Gesù lava i piedi, arriva Pietro, tu lavare i piedi a me? Non sia mai. Ma da quando in qua un maestro lava i piedi ai suoi discepoli? Ma tu Gesù non capisci? Devo farti la lezioncina? No, per carità. Se non ti lasci lavare i piedi, non avrai parte con me nel mio regno. Non sei dei miei. Ah, se è così, capendo per metà, lavami tutto, anche la testa. Gesù confida che fra poco dovrà andare a morte. Non sia mai, io ti seguirò, verrò con te ovunque tu vada, fossi anche in prigione, io darò la vita per te. Vuole essere lui ad amare Dio, essere lui il soggetto che comunica questa forza di misericordia, di cura, di attenzione, è lui che salva il Salvatore. Tu darai la vita per me, caro Pietro. Il gallo non canterà una volta prima che tu mi abbia già tradito tre volte. Ma io pregherò per te, perché tu una volta caduto, ti possa rialzare e tu possa confermare i tuoi fratelli nella fede. E tanti altri fatti. Cioè Pietro non capisce che lui non è in grado di amare Dio, che lui deve adesso lasciarsi amare da Dio, lasciarsi guidare da Dio, cioè fidarsi di Dio, perché lui conosce la strada ed è la sua mano che guida la tua mano. Dagli la mano e lasciati condurre da lui. Non dire, io conosco la strada, ci penso io, di te non ho bisogno, sono un cattolico adulto, lasciati guidare da lui. Alla fine capirà, sappiamo quando, e pianse amaramente, lì capisce che le parti vanno invertite. È da quel perdono che nasce poi la sua capacità di amare in modo parziale. Paolo, un altro simile, un suo sosia, ha la fortuna di essere una persona veramente a modo, famiglia ottima, formazione perfetta, persona coerente, anche molto coraggio, è osservante della legge e ha molto coraggio, così coraggio che per zelo, per rispetto al suo Dio, vuole distruggere tutti quelli e tutte quelle cose che ostacolano la vera fede. Ci sono delle persone, cristiani, che al posto che credere in Dio, l'assoluto, credono anche in uno che si è fatto simile a Dio. Ma Dio è uno solo, è l'assoluto, è il Dio Yahweh. Per di più questo tale è morto in croce. Che Dio credibile può essere questo tale? Questi sono eretici, sono povera gente da eliminare, e li elimina. Paolo era convinto che l'osservanza della legge, e lui sa osservare la legge, questa darà salvezza, giustizia, ti renderà persona vera. Mentre sta andando a distruggere questi eretici e a distruggere questo pazzo che è Gesù, un presunto Dio che muore miseramente in croce, Cristo gli appare. Proprio nel cuore della lotta sulla via di Damasco, gli appare. Sono io quello che tu persegui. Lì capisce che la sua logica era tutta sbagliata. Capisce che il suo cervellino non conosce la verità, che lui non è un grand'uomo, è un poveraccio che ha confuso lucciole per lanterne. Cade a terra, accecato, è un simbolo. È un uomo prostrato, non è più l'altezzoso, incapace di vedere, di orientarsi, è accecato. E farà un cammino di conversione. E lui dirà che è la fede, è il consegnarsi a Dio e mettere nelle mie mani, nelle sue mani, l'unico modo per ottenere la salvezza. Ed è appunto Paolo, e qui arrivo al dunque, che mi dice che è importante dire grazie a Dio. Cito alcuni passi suoi di Paolo. Rendete continuamente grazie per tutto a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Siate riconoscenti, cantando a Dio di cuore e con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole e in opere, tutto si compie nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo suo al Padre. Tutto quello che fate in parole e in opere, tutto si compia dicendo grazie per mezzo di Cristo a Dio. Tutto. In ogni circostanza è possibile dire grazie a Dio. Sia quando le cose vanno benissimo, una favola, sia quando le cose umanamente vanno molto male, è una tragedia. Puoi anche nella prova rendere grazie a Dio in ogni circostanza. Ecco, vivere con questo atteggiamento di gratitudine verso Dio sempre, possibilmente anche esprimendo a voce questa gratitudine, è il primo passo nel cammino della esperienza spirituale. Questo fa bene allo spirito. Questo cambia anche la situazione. Perché se io so rendere grazie a Dio anche nel momento di prova, questa prova non mi appare più così negativa. Perché se dico grazie, perché io ho colto l'aspetto positivo in questa prova, e non c'è nessuna cosa per quanto vomitevole e negativa, che non contenga un qualcosa di positivo. Perché Dio è presente ovunque, anche in questa cosa vomitevole che tu ritieni negativa. Dice infatti San Paolo, infatti ogni creazione di Dio, ogni creatura di Dio è buona e nulla va rifiutato se la si accoglie con animo grato, gratitudine, riconoscenza, perché esso viene reso santo dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quando tu lo accogli una cosa nella fede con animo riconoscente, perché Dio che in qualche modo ti ha fatto giungere questa cosa anche brutta, tu dici: Signore, non capisco, questa cosa mi fa soffrire, ma se in qualche modo tu ci sei dentro, è nelle tue mani, io mi fido. Io so che tu non sei assente. Grazie, Signore. La gratitudine purifica tutto, anche le cose cattive, impure, santifica tutto, perché mette tutto in relazione con Dio Santo. Se mio figlio ha fatto una cosa brutta, molto brutta, però siccome l'ha fatta mio figlio, questa cosa brutta la ritengo sanabile, recuperabile, la posso sistemare, perché l'ha fatta mio figlio e dunque io so chi è lui, so che può essere sanata, perché mio figlio non può essere tutto negativo, anche se ha fatto ora una cosa negativa. Uno sbaglio che fa una persona a te molto cara diventa un piccolo sbaglio. Non perché perda la sua gravità, ma perché tu sai che se l'ha fatto lui, tu puoi rimediare. E lui non è così cattivo da aver fatto una cosa irrimediabile, insanabile. Questa è una cosa che tu hai percepito mille volte nella vita. Lo percepisco anche adesso quando ho una situazione molto difficile e riesco ad accoglierla, a leggerla alla luce di Dio, alla luce della fede. Maria Santissima non ha rinnegato il suo Magnificat sul Calvario. Il Calvario come luogo e come situazione è ben diverso da Nazareth. A Nazareth ha una culla, sul Calvario ha una tomba. Eppure Maria, che non è sciocca, non ha rinnegato il suo Magnificat sul Calvario. Anche lì, in modo, alzo le mani, misterioso, perché non posso con queste parole, con questo cervello, spiegare, illuminare, intuisco. Poi l'esperienza che dà senso e dà corpo a questa mia intuizione. Anche lì, in modo misterioso, ha accolto il dono di Dio. Ha riconosciuto che c'era anche lì un'opera divina, buona, misteriosa. Dolorosa sì, ma positiva, che doveva essere accolta, non soltanto con rassegnazione, Dio mi ha castigata, avrò fatto un qualche male, sopportiamolo, è la mia penitenza, ma anche con rendimento di grazie. Questa donna che sta in piedi accanto alla croce e accoglie con amore il cadavere di suo figlio, e lo depone nel sepolcro e non si ribella, non si unisce ai volti che si scagliano contro Dio e contro Gesù, non si ribella, non dice avete ragione, non oso dirlo, però penso come voi. Capite che? Ma queste cose, se le sperimenti, le capisci. Se ti limiti unicamente come me a dirle, è un balbettio, insomma. Ultimo punto. Accogliere con riconoscenza anche la purificazione. Dice San Paolo, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora a stento si trova che sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona per bene. Ma Dio dimostra dalla prova del suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco la profondità dell'amore di Dio che chiede di essere accolto in questa dimensione come amore purificatore. Perché questo atto di amore sia redentore, una morte che mi salva, occorre che io accolga questa sua morte come dono di sé fatto a me. Io sono morto per donarmi a te. Si è donato a me per riscattare me, perché da schiavo ritornassi ad essere libero. Perché da morto riprendesse vita, perché da uomo qualunque diventasse suo figlio. Ha fatto questo per me perché fossi purificato. Mi ha amato, si è donato a me per purificarmi e lo sporco ora sono giusto, pulito dinanzi a lui. Ancora San Paolo. È un testo che si usa per la Chiesa, per gli sposi e anche per noi. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Cristo ha consegnato se stesso per la Chiesa, sottoponendosi alla morte, al fine di purificare la Chiesa, perché da lei scomparissero i segni di vecchiezza, rughe, macchie, eccetera, ma diventasse santa e immacolata. Quella Chiesa sono io, Perciò devo dire che Cristo ha amato me e si è consegnato a me perché da me scomparissero le rughe, le macchie e i peccati e io diventassi persona santa e immacolata, capace di stare accanto a Dio. L'amore che Gesù ha per me è un amore che si è fatto anche purificatore, amore sofferto, amore crogiuolo, amore cruento. Ciascuno di noi deve dire, Cristo ha amato me e si è consegnato per me, per santificarmi e purificarmi. Perché diventassi glorioso, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santo e immacolato. Ecco l'ambizione che Cristo ha per me, che io sia santo e immacolato, senza segni di vecchiezza. Cristo ci vuole purificare, Cristo ci vuole purificare perché ci vuole bene. Il motivo della purificazione è l'amore. Lui ha accettato anche di morire pur di amarmi. Dice me che anche la morte, anche la sofferenza, anche la prova, anche il crogiuolo, se tu lo accetti, diventa atto di amore. Come mediante la morte, la sofferenza, Cristo ha dimostrato il suo amore, così mediante l'accoglienza della prova, noi accogliamo quel suo atto di amore sofferto. Accettare che Cristo mi purifichi suppone da parte mia riconoscere che io sono impuro, peccatore, un povero uomo fallito che ha sbagliato. Riconoscere il mio peccato. Certo, riconoscermi così non è piacevole. Io sono presuntuoso. Non ci piace confessare le nostre colpe, le nostre cadute. Ma l'Apostolo mi dice: in ogni circostanza rendete grazie a Dio, anche quando sei nel peccato e ti scopri peccatore, ti scopri fallito, rendi grazie a Dio. Perché a Mosè fallito, rassegnato, Dio è apparso dicendo: ho fiducia di te ho bisogno, Mosè, va giù e libera il mio popolo, io sono con te. Scegli me? Sì, scelgo te. Dice l'Apostolo Paolo: in ogni circostanza, nel bene e nel male, quando le cose vanno bene e quando le cose vanno meno bene, in ogni circostanza rendete grazie a Dio. Dicono gli sposi all'altare: io accolgo te e prometto di esserti fedele sempre, in ogni circostanza, nel dolore e nella gioia, nella salute e nella malattia. Ti accolgo come dono, sei preziosa per me, io lo sono per te. Prometto, mi impegno a vivere sempre con te, in ogni situazione. Perché in ogni situazione tu sei dono e posso esserti fedele nell'amore. Se quando andiamo alla settimana bianca, il che è molto bello, se quando andiamo alla settimana nera in ospedale, il che è meno bello. Ma in ogni circostanza questo dono può essere vissuto come un'accoglienza reciproca. E come attenzione reciproca. Tu pensavi che soltanto una cosa positiva che fa piacere, che è facile, è un dono. Ora capisci che il dono è tale per l'animo con cui tu lo doni. L'orologio è un dono perché mi fu dato con grande amore, come gesto di riconoscenza e di affetto. Forse anche un orologio di plastica o di carta, se mi è dato con questo atteggiamento, per me è un dono prezioso. Al punto che dico, non ha un valore merceologico, però ha un grande valore affettivo. Non vale niente, però è un gesto di grande amore. Ora mi si dice che il mio amore è vero, perché sarà sempre amore, anche quando umanamente le cose sono negative. Ed è appunto quando sono negative che tu capisci se il mio amore veramente è vero, è un'accoglienza reciproca fatta per amore, non per interessi. Perché dice un altro detto che gli amici si scoprono nel momento del bisogno. Ne capisco chi è veramente un amico. L'amore è riconoscente, grazie Signore, anche quando lo si vive in un contesto di prova. L'amore è riconoscente anche quando è un amore purificatore, un amore che comporta un crogiuolo, una sofferenza, una trasformazione, una modificazione, una lacerazione. E segno di amore riconoscente, accogliere e rimanere fedeli a Cristo in ogni circostanza. È sempre rendere grazie a Dio, come Maria che risponde a Dio e riconosce il suo amore sempre, anche sotto la croce, che scopre essere questa croce l'albero della nostra salvezza. Questo patibolo diventa, questa morte diventa fonte di salvezza. Ecco perché l'amore riconoscente è quella cosa che l'uomo è in grado di fare. Se però parte dai segni di benevolenza, da quelle grandi cose che Dio ha fatto per me. Ah, ma Dio non ha fatto nulla per me. Prima di creare il cielo e la terra, Dio ha pensato a te e ti ha reso suo figlio. Ti ha dato la vita, un po' di salute, non sei nato in un bidone, ma in una famiglia, che non è eccellente, ma è una famiglia, e ti ha dato anche il tempo per ascoltare oggi un frate. Sono già cose che non tutti hanno ricevuto, ma che tu hai ricevuto. Cominciate queste cose indiscutibili a dire tu grazie. E non sei ancora morto dopo questa ora e mezza, per cui sii riconoscente. Pace e bene a tutti.